Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Questa mattina c'avevo qualcosa che mi risuonava sempre dentro e mi ha riportato a un grande servo di Dio che è il nostro amato Davide, ricordato dalla scrittura nonostante le sue, diciamo, anche sconfitte, i suoi momenti bui, i suoi momenti difficili, come il dolce cantore di Israele. Questo è un modo con cui è ricordato questo uomo di Dio, attraverso lo spirito del quale tutti la maggioranza dei salmi sono stati scritti, e ancora realmente questo spirito di adorazione e di lode è qualche cosa che deve essere un esempio per tutti quelli che vogliono camminare con Dio come lui ha camminato. E voglio sottolineare un brano che, anche se conosciamo, è importante rivedere in questo momento particolare della Chiesa, dove lo Spirito Santo sta cercando di sviluppare qualcosa di particolare e dove sta cercando di alzare lo spirito di Davide, intendiamolo, non del Davide, perché questo sarebbe spiritismo, ricevere lo spirito di Davide, ma quell'attitudine e quella motivazione, quel cuore che tanto piaceva a Dio, è qualcosa che Dio non solo ha goduto nella vita di Davide, ma vuole godere ora nella vita dei suoi figli, della Chiesa degli ultimi tempi, ed è la Chiesa di cui noi, grazie a Dio, facciamo parte. E lì certamente sappiamo, come abbiamo spesso meditato insieme, che nel Vecchio Testamento la presenza più grande di Dio era nell'Arca del Patto, e vediamo infatti che l'Arca veniva spesso portata da un luogo a un altro, e lì dove l'Arca della presenza di Dio nel Vecchio Patto sostava, lì si manifestava una benedizione, una gloria grandissima. E vogliamo leggere insieme nel secondo libro di Samuele, quando Davide fa trasportare l'arca a Gerusalemme, dopo momenti di crisi, c'era appena stata la situazione di Uzza, momenti di paura, perché ricordiamo che nel Vecchio Testamento la presenza di Dio doveva essere approcciata con cautela. Non era ancora avvenuta l'espiazione, non si poteva essere del tutto presenti a Dio, e quindi c'era tutto un rituale, c'era tutto un modello di approccio, se vogliamo usare il termine liturgia, ecco, è più tipico del Vecchio Testamento, ecco perché ora non siamo più nella liturgia, ma la liturgia era più un modello del Vecchio Testamento per avvicinare a Dio, e oltretutto era tutto simbolo, simbologia, ombra di quello che doveva venire poi nel Nuovo Patto. E allora c'era appena stato questo episodio, quindi Davide aveva paura di Dio e non voleva portare all'inizio l'arca nella città di Davide, e la fece trasferire in casa di Obed-Edom di Gad. Al verso 10 siamo. Capitolo 6, non l'ho detto il capitolo, no. Capitolo 6, verso 10. Concentriamo un attimo l'attenzione, sarò breve, ma mi interessa che questa rivelazione venga nella nostra vita, nella vostra vita. Verso 10 dice: così Davide non volle trasportare l'arca dell'Eterno presso di sé nella città di Davide, ma la fece trasferire in casa di Obed-Edom di Gat. Io non voglio stare a esaminare le motivazioni di Davide, però certe volte, quando noi non capiamo quello che avviene nel nostro rapporto con Dio, non capiamo Dio, cosa facciamo? Non facciamo trasferire la presenza di Dio in un altro posto, però praticamente diciamo: vabbè, pregatelo voi, seguitelo voi, occupatevene voi, vediamo cosa succede. Ecco, ci teniamo a distanza di sicurezza. E Davide, in qualche modo, essendo confuso, non capendo forse, nonostante avesse dovuto comprendere quello che era avvenuto, acquista quasi una paura della presenza di Dio, e allora quest'arca diventa non più per lui una sorgente di benedizione, una sorgente di vita, ma diventa qualche cosa di pericoloso, e allora dice: non la porto, vediamo un poco cosa succede, io lascio stare, non la porto lì dove ho progettato, non vado secondo quel progetto, quindi la posteggio un attimo in qualche altro posto, e viene scelta, non vogliamo approfondire le ragioni per cui viene messa a casa di Obed-Edom, ma l'arca viene ad essere messa lì, come a dire: vediamo ora che succede. E tante volte, purtroppo, dico, questo è l'atteggiamento in certi momenti del credente che non capisce quello che sta avvenendo, non capisce perché Dio non ha risposto allo stesso modo, non capisce perché qualche cosa non va secondo i programmi, quindi acquista questa sorta di paura di essere alla presenza di Dio, di avvicinarsi a Dio, ha paura che gli succederà qualcosa di brutto. E quest'arca viene posteggiata, viene trasferita nella casa di Obed-Edom di Gat, e dice il verso 11: l'arca dell'Eterno rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom di Gat, e l'Eterno benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Allora fu detto al re Davide: l'Eterno ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto ciò che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Immaginatevi, forse Davide si aspettava di un'altra notizia: la casa di Obed-Edom è esplosa, sono stati distrutti tutti quanti. Invece gli viene portata la notizia che è collegata al cuore di Dio, perché dovunque è la sua presenza, lui vuole benedire, vuole liberare, vuole guarire. E io immagino quale sarà stata la gioia di Davide dopo questa specie di esperimento. Quello di sapere che l'arca di Dio rimaneva espressione della volontà ferma di Dio, cioè quella di benedire il suo popolo. E così, a questo punto, quando lui riceve questa notizia, Davide viene preso dalla gioia, e allora capisce, e allora ha nuovamente la certezza interiore che la presenza di Dio è quella che serve, è quella che bisogna portare, e decide infatti a quel punto di trasportare l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom nella città di Davide con gioia. E questo è un primo punto su cui ci vogliamo fermare brevemente. Abbiamo bisogno di riscoprire ogni volta, al di là di quello che è successo, al di là di quello che è avvenuto, al di là di momenti intensi di comunione con Dio che sono stati preludio poi di situazioni difficili, per cui tante volte non capiamo come la presenza di Dio, gloria a Dio, lode a Dio, ma poi qualche cosa di strano è successo, e allora questa comunione, questo legame intenso con la presenza di Dio è diventato qualcosa di estraneo a noi, è diventata una paura, e quasi quasi abbiamo detto: io non voglio più la presenza di Dio, se la tengano gli altri, non so se più mi fa bene. Ma qui c'è sempre questa riscoperta che, al di là di situazioni che non comprendiamo, al di là di un'azione profonda di Dio che, mentre lo lodiamo, va a toccare situazioni, va a permettere situazioni che non capiamo nella nostra vita per il nostro bene. Allora comprendiamo che, allora, chiaramente queste situazioni esprimevano, qui dovremmo entrare in un discorso profondo dei giudizi di Dio, ma ve lo risparmio. In quel momento il male veniva eliminato alla radice. Radice significa la persona stessa pagava direttamente. Nella nostra vita, invece, è come se dovessero essere eliminati gli atteggiamenti, dovessero essere eliminate le attitudini empie, cioè non pie, dovessero essere eliminate nella nostra mente tante cose che non sono a immagine di Dio, e quindi mentre lodiamo, non soltanto al suono della cetra spiegherò il mio enigma, non soltanto si fa chiarezza, non soltanto si ha rivelazione, non soltanto si ha guarigione fisica, ma mentre lodiamo, mentre stiamo alla presenza di Dio, si ha separazione del male dal bene nella nostra vita. Siete d'accordo? La presenza di Dio è come uno scanner, è come qualcosa che riesce poi a separare profondamente il bene e il male e riesce a promuovere il bene dentro di noi. È come una luce alla quale ci esponiamo che va evidenziando le tenebre, che va riprendendo le tenebre fuggono e rimane quello che è la gloria di Dio nella nostra vita. E questa presenza di Dio quindi ha questo potere grande che tante volte nel toccare certe nostre aree fa un po' male. È come un bisturi, è come qualcosa che va a toccare delle parti che noi non comprendiamo come si sono incrostate e che hanno bisogno di essere staccate da noi. Io mi ricordo all'inizio, quando ero molto combattuto nell'avvicinarmi a Dio, avevo quella sensazione strana che avvicinandomi a Dio sarei stato distrutto. E in realtà era vero, solo che si doveva distruggere una parte negativa, si dovevano distruggere attitudini, si dovevano distruggere progetti negativi che avevo concepito nella mia vita. Si doveva distruggere sempre di più e si distruggerà sempre di più nella tua vita il male se tu perseveri nel stare nella presenza di Dio. E quindi a questo punto riscopriamo, come Davide riscopre, che la presenza di Dio fa bene. Vogliamo capirlo. Qua non abbiamo solamente bisogno di capire che la dieta mediterranea fa bene, che una certa alimentazione fa bene. Siamo molto attenti, io non tanto, tante volte, a cosa fa bene nella nostra vita. Siamo molto attenti tante volte a come cucinare i cibi, a come non prendere quelli che hanno i conservanti, a come fare tante altre cose. Siamo molto attenti ai bambini, come respirano, come non respirano, l'umidificazione, la non umidificazione, eccetera. Siamo attenti a tante cose che possono farci del bene, ma ci dimentichiamo che la cosa che ci fa più bene è la presenza di Dio. E attenzione, la presenza di Dio non soltanto incosciente, cioè quella che Lui esprime, anche se noi non lo sappiamo, perché Dio ha promesso di essere con noi fino alla fine ed è venuto ad abitare nel tuo spirito per essere lì, lo Spirito Santo, fino alla fine, fino all'eternità, ormai non si scollerà più. Ti do una bella notizia, una brutta forse per qualcuno. Non si scollerà più lo Spirito Santo della tua vita, però il beneficio più grande avviene quando tu sei consapevole. Attenzione, Dio ha già una certa protezione nel fatto che nella tua vita Dio già in qualche modo ti guida, ci devo mettere sempre il termine deformazione professionale, inconsciamente. Dio già ti guida anche se non sei consapevole per la sua presenza in te, ma la sua presenza può avere un grande beneficio nella tua vita solamente se ne diventi consapevole. E come si diventa consapevole? Se non stando con Dio, attraverso la lode, attraverso la preghiera, attraverso la parola di Dio, potendo scoprire questa presenza meravigliosa. Quindi quando Davide la riscopre, a questo punto decide senza indugio, la devo portare lì dove ho il desiderio che ci sia manifestato il carattere di Dio. E questa è un'altra lezione importante se ci riflettete. Quando comprendiamo che per noi la presenza di Dio è la cosa più importante. Quando impariamo veramente a stare davanti a Dio e comprendiamo che quello è l'esposizione solare che ci fa meglio di ogni cosa, quando cominciamo a capire che la presenza di Dio ci vivifica, ci trasforma, ci cambia prospettive, ci guarisce, elimina il male, questo è un po' più doloroso, separa il bene dal male, allora non soltanto siamo invitati a vivere questo rapporto personale e a non trascurarlo, ma soprattutto siamo poi nel desiderio che abbiamo di bene per i nostri fratelli, per il nostro prossimo, a portare la presenza, a portare l'arca di Dio lì dove è il nostro cuore. Davide aveva il cuore non soltanto al suo benessere, ma aveva il cuore alla città, aveva il cuore al luogo che Dio in qualche modo gli aveva affidato. E questa è un'altra lezione importante questa mattina. Nel momento in cui scopriamo che la presenza di Dio è la cosa che fa più bene di tutti, ne facciamo pubblicità. O no? Cosa volete pubblicizzare? Gli stravizi? Le cose che vi fanno male? O volete pubblicizzare quello che vi fa bene? Quando scopriamo che qualcosa ci fa bene, è quasi automatico desiderare di trasmettere questo bene. Che significa? Significa certamente trasmettere tante altre cose, parlare dell'ultima vittoria del Palermo, parlare non so di che cosa, ma significa che il bene più grande che possiamo desiderare per gli altri è di portarli alla presenza di Dio. Ed è in questa ottica poi che possiamo evangelizzarli, perché gli possiamo spiegare che sebbene Dio vuole entrare in contatto con tutti quanti, lo può fare semplicemente attraverso quello che Cristo ha fatto. E lì, vedete, la stessa evangelizzazione cambia, perché è come a dire: Dio avrebbe desiderio di abbracciarti, ma non lo può fare perché c'è qualcosa che glielo impedisce, c'è il tuo fallimento, c'è il tuo peccato. Questa è la brutta notizia, ma la bella notizia la sappiamo, che qualcuno ha pagato per poter far sì che Dio coronasse il suo sogno di amore e potesse ritornare ad abbracciare tutta l'umanità. Vedete che bello, quando viviamo questa gioia della presenza di Dio, viviamo anche il desiderio di portare questa cosa agli altri. È naturale, noi tendiamo a comunicare quello che ci esalta di più. E niente di strano se ci esaltiamo sull'ultimo ritrovato della tecnica, della tecnologia, facendo vedere il nostro telefonino che fa pure il caffè. O quando ci esaltiamo parlando non lo so di che cosa, dell'ultima trasmissione di puntini puntini, o quando parliamo di sport, allora lì sembra che ci cominciano a luccicare gli occhi, come se quello fosse la cosa più grande dell'universo. Ma non sappiamo se il Palermo sarà in cielo poi. Forse riuscirà a restare in Serie A. Ma questo non significa che vive la gioia eterna. E allora dicevo, con la stessa coinvolgimento con cui parliamo delle cose che ci piacciono, dell'ultima dieta che stiamo facendo, questo ne parliamo per consolarci e farci di poverino come sei. O parliamo dell'ultima ricetta al contrario, dove abbiamo mischiato delle cose, abbiamo fatto un tiramisù incredibile che ci ha tirato su, un po' meno ha tirato su il colesterolo, ha tirato su il colesterolo pure. Così possiamo, lì dove lo sperimentiamo, io sottolineo questa cosa, fratelli, Dio vuole farvi fare un'esperienza più forte della sua presenza, perché se no lo sa che voi non lo comunicherete agli altri solamente per un senso del dovere, ma lo comunicherete semplicemente quando vivrete questo entusiasmo, questa bellezza, questa dinamicità, questa potenza. E allora Davide e noi siamo invitati a trasmetterlo poi e porta quest'arca nella città con gioia. Verso 13, andiamo verso la conclusione. Quando quelli che portavano l'arca dell'Eterno ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue e un vitello grasso. Anche qui non possiamo approfondire, ma c'è una simbologia incredibile. Ci sono 2 simboli grandissimi. Il 6 passi, e il 6 è un po' il numero dell'uomo, è il numero del limite dell'uomo, che poi moltiplicato per 3 non fa 18, ma fa 666, ed è un numero un poco particolare, diventa il numero della bestia, la falsa trinità, le 3 manifestazioni dell'innalzamento umano, di un uomo che vuole non avere bisogno di Dio. Mentre questo avviene, ancora c'è il bisogno continuo di ricordare che l'uomo ha bisogno del sacrificio di Gesù, ha bisogno di avere la rivelazione, rivivere, riavere la chiarezza del sacrificio che è stato compiuto per rendergli possibile questo rapporto meraviglioso. 6 passi di uomo, un sacrificio di un bue e di un vitello grasso. E lì andiamo alla parte finale di questa breve meditazione. Davide danzava, aveva ritrovato la gioia della presenza di Dio, aveva ritrovato quello che per un momento gli aveva creato confusione, gli aveva creato dubbi, aveva pensato che potesse essere un pericolo, aveva ritrovato il senso della presenza di Dio. Ed era contento per averlo ritrovato, era contento che questa presenza di Dio poteva essere portata lì dove era il suo cuore, il suo desiderio di bene per la sua città, per i concittadini di cui lui doveva essere guida. E lì danzava, e lì saltava. Dice la scrittura, si era cinto di un efod di lino e danzava e saltava, e tutti quanti erano presi da questa gioia, e tutta la casa di Israele trasportava l'arca dell'Eterno con grida di giubilo al suon di tromba. Non so se riuscite a immaginare questa situazione incredibile dove si riscopre che Dio vuole il nostro bene, che Dio è degno della lode, che Dio è Dio, che Dio è degno dell'onore, delle energie, degli sforzi, del canto, delle corde vocali, della voce, anche della voce degli stonati. Dio è degno. Lì c'è una scoperta grandissima, ed è quello che Dio si aspetta avvenga nella nostra vita, ma poi diventi contagioso. E c'è uno scenario meraviglioso dove tutti cantano, danzano, saltano, e non per un'emozione. Non stanno saltando dietro San Gennaro o dietro una processione di qualunque genere, ma hanno riscoperto la presenza di Dio, hanno riscoperto che Dio è buono. Questo è il canto, questo è il motivo dominante del canto della lode. Dio è buono. Questo è il canto che fece vincere Giosafat nella battaglia contro gli Ammoniti. Era un canto che diceva: Dio è buono, Dio è buono. Ed è un canto che Dio vuole che tu ed io possiamo cantare sempre con più convinzione, ci alziamo in piedi, sempre con più determinazione, sempre con più forza. Che possiamo cantarlo, E non per fare della serie canta che ti passa, ma perché nel mentre che cantiamo la bontà di Dio, nel mentre che cantiamo a Dio, nel mentre che tutte le nostre risorse sono indirizzate là, nel mentre che sappiamo che lì è la nostra vera gioia, e io so che molti di voi devono ancora scoprirlo. Io per tanto tempo consideravo la presenza di Dio quasi una sorta di dovere. E sapete cosa facevo? Facevo il bravo cristiano un poco, ma andavo in chiesa, poi quando finivo dicevo, ah, ora mi posso dedicare alle cose che veramente mi divertono. Facevo così e non ci trovavo niente di strano. Ho detto, ora che mi sono levato Dio di mezzo, posso finalmente gioire. Quale errore! Quale errore! È Dio che vuole essere la sorgente della tua gioia e hai bisogno di crederlo, di prendere sul serio questo. E Davide lo stava prendendo sul serio e danzava, cantava, faceva veramente un macello. Come re non aveva grande dignità. Apparentemente era molto così disinibito, altro che discoteca, veramente era scatenato, anche se la musica non era rock. E avvenne un'ultima cosa, che è un monito per ognuno di noi. Mical, figlia di Saul, nonché moglie di Davide, guardò suo marito e disse, come ti arriducissi? Non gli ha detto così, ma lo disprezzò. Se leggete, lo disprezzò in cuor suo e gli disse, come ti sei ridotto, a che livello stai facendo, stai perdendo la tua dignità, come a dire, che senso ha che stai sprecando tutte le tue energie, tutto il tuo ardore, tutta la tua voce, tutto il tuo sudore per Dio. E qualcuno starà sempre a criticarti, starà sempre a dire che non stai puntando nel punto giusto, che è uno spreco il tuo dare a Dio. Qualunque cosa sia, non stiamo parlando qui semplicemente di lode e adorazione, ma stiamo parlando di dedizione, di servizio, di impegno, di puntualità, di tutte quelle cose che vogliamo fare per onorare il nostro Signore e per essergli grati e riconoscenti. Tante persone ti diranno, ma che perdi tempo, ma là, va là, tutto al massimo, sopportati quelle 2 ore di culto e poi datti alla vera gioia. Non è così, fratelli. Dio vuole farti vivere il meglio. La vera gioia è preparata per te e Davide la stava vivendo e riusciva a trasmetterla. E il giudizio della moglie, per quanto gli fece un sacco di dolore, io non so certamente, ma tante volte il giudizio delle persone che ci amano o che amiamo è molto più pesante del giudizio degli estranei. Ma Davide non si lasciò condizionare. Non fu l'incredulità, non fu la non comprensione di Mical a condizionare Davide, ma questa purtroppo condizionò lei. E la scrittura dice che rimase sterile. È una grande riflessione quella che questa mattina Dio ci dice. Abbiamo 2 possibilità: essere come Davide, trovare la gioia piena, danzare, saltare, investire la nostra vita per Dio, o possiamo mantenerci a distanza. Questo non significa che non siamo più salvati. Questo non significa che Dio non ci ama più. Questo non significa che Dio ci maledice, ma significa che ci priviamo delle benedizioni che Dio vuole darci. E in questo senso diventiamo sterili. Perché? Perché non essendo arricchiti dalle benedizioni di Dio, dovremo consolarci con qualche altra cosa. E sarà la super mega culinaria? o sarà non so che cos'altro, ma sarà qualche cosa che dovremo prendere per la nostra consolazione, perché non troviamo la gioia vera, quindi dovremo accontentarci di qualche altra cosa. Sarà la super mega festa, non c'è niente di strano in una festa, ma lo strano è che noi non possiamo scoprire che in Dio c'è la vera sorgente di gioia, e le altre cose possono essere dei condimenti, ma non il piatto forte. Cosa vuoi fare questa mattina? Vuoi essere come Davide e scoprire questo? O vuoi tenerti a distanza di sicurezza? Questo ti renderà sterile spiritualmente. Questo piano piano ti porterà alla cosa più grave per un cristiano, che è quella della tiepidezza, che è quella della religiosità, è quello del fare finta di essere lì dove Dio lo vuole, però il suo pensiero è altrove. Oh, quanto finisce qua che subito finalmente vado a mangiare, oggi ho preparato delle cose fenomenali, quindi la nostra testa è al pollo, all'arrosto. Dov'è il tuo cuore questa mattina? Perché dove è il tuo cuore è il tuo tesoro, e dove è il tuo tesoro è il tuo cuore. Preghiamo insieme, riflettiamo. Dio vuole darci il massimo della gioia, la sua presenza vuole essere quella che ci fa bene, come fece bene nella casa di Obed-Edom, come Davide ebbe modo di capire, come fece bene lì dove fu ricevuta. Impegniamoci, fratelli, lo dico prima di tutto a me stesso, impegniamoci a cercare Dio. Al di là del fatto che stiamo svolgendo altre faccende, altre cose, ma il nostro cuore sia sempre là, la nostra convinzione sia sempre là. Tu, Signore, hai la vera sorgente di gioia per me, e io lì voglio puntare, non voglio dimenticarmelo neanche un momento nella mia vita, anche quando sono coinvolto in cose sbagliate, anche quando faccio delle cose come consolazione, ma voglio mantenere sempre chiara questa direzione di base. Tu sei il mio obiettivo, tu sei la mia sorte, la mia eredità. Tu sei il mio tutto. Alleluia. E vogliamo dirglielo insieme questa mattina. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché Tu vuoi portare con la Tua presenza un vento di libertà, di gioia. E Ti chiediamo perdono se spesso, Signore, ignorando questo e sentendoci liberi anche di non avere la Tua presenza, cominciamo tante volte a allontanarci e la gioia se ne va dalla nostra vita e la pace diventa un'utopia. Ti chiedo, Signore, che possiamo avere una costanza più grande nel vivere la Tua presenza e nel portare la Tua presenza per vivere e trasmettere vita agli altri. Vogliamo crederci questa mattina che questo è il Tuo progetto, e vogliamo perseguirlo con tutte le nostre risorse. Vogliamo impegnarci in tutto quello che concerne il Tuo regno, sapendo che la fatica in Te non è vana, ma è remuneratrice, ma è ricompensatrice. E la prima ricompensa è la gioia vera, ineffabile, gloriosa, con la quale vuoi invadere la vita della Tua Chiesa e questa mattina la vita di ognuno di noi. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Nel nome di Cristo. Amen. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica. E buona presenza di Dio.